Capitolo IV. Cado in disgrazia. Se la camera dove era trasportato il mio letto fosse un essere animato da chiamare a testimone, la chiamerei anche oggi. Chissà chi usa dormirvi oggi, a dir per me con che cuore gonfio vi entrassi. Arrivai seguito per tutti i gradini dai latrati del cane nel cortile e guardando la camera con un occhio sconvolto e strano simile a quello con cui mi guardava la camera, mi sedetti e incrociando le piccole mani mi misi a pensare. Pensavo alle cose più disparate. Pensavo alla forma della stanza, alle screpolature nel soffitto, alla carta sul muro, alle incrinature e alle bolle d'aria sul vetro della finestra che mettevano delle arricciature e dei gonfiori sugli oggetti esterni, al lavamano che zoppicava sulle sue tre gambe e aveva certo atteggiamento sconsolato che mi rammentava in qualche modo la signora Gummidge sotto l'influsso del vecchio. Io piangevo frattanto, ma tranne una sensazione di freddo e di abbandono, posso assicurare che non sapevo perché piangessi. Finalmente, nella mia desolazione, cominciai a pensare che ero terribilmente innamorato dell'Emilietta e che ero stato strappato lungi da lei per andar lì, dove sembrava che nessuno mi volesse o si curasse di me, neanche tanto quanto la metà di lei. Questo mi piombò in tanta angoscia che finii col rannicchiarmi in un angolo del copripiedi e con l'addormentarmi piangendo. Fui svegliato da qualcuno che diceva «È qui!» e mi scopriva la testa che scottava. Mia madre e Peggotty erano venute a cercarmi, ed era l'una o l'altra che parlava. «Devi!» disse mia madre. «Che hai?» Pensai strana quella domanda da parte sua, e risposi «Nulla!» Ricordo d'aver voltato la faccia per nascondere le mie labbra tremanti, che le rispondevano con maggior sincerità. «Devi!» disse mia madre. «Devi, figlio mio!» Nessuna parola avrebbe potuto commuovermi tanto allora come quel suo appellativo di figlio. Nascosi le mie lacrime nelle coltri e quand'ella fece per sollevarmi l'allontanai con la mano. «Questa è opera tua, Peggotty, cattiva che sei!» disse mia madre. «Ne sono assolutamente sicura. Vorrei sapere come non ti rimorda la coscienza ad aizzare mio figlio contro di me o contro qualcuno che mi è caro. Che ti sei messa in mente, Peggotty?» La povera Peggotty levò le mani e gli occhi e rispose soltanto con una specie di parafrasi della preghiera che io ero solito ripetere dopo il pasto. «Dio vi perdoni, signora Copperfield, e per ciò che avete detto in questo momento possiate non pentirvi mai». «È abbastanza per farmi impazzire», gridò mia madre. «Finanche nella mia luna di miele, quando perfino il mio più crudele nemico credo si intenerirebbe e non mi invidierebbe un po' di pace, di spirito e di felicità. Devi, sei cattivo. Peggotty, tu sei senza cuore. Oh, poveretta me!» Piangeva mia madre, volgendosi dall'uno all'altra, stizzosa e ostinata. «In che triste mondo mi trovo, proprio quando avrei più diritto di vederlo migliore!» Sentii il tocco d'una mano che m'accorsi non era né quella sua né quella di Peggotty, e scivolai fino ai piedi del letto. Era quella del signor Marston, che me la tenne sul braccio mentre diceva «Che significa tutto questo? Clara, amor mio, te lo sei dimenticato? Fermezza, cara mia!» «Sono molto rattristata, Edoardo», disse mia madre. «Volevo essere ragionevole, ma sono così sconvolta». «Davvero?» egli riprese. «Che mi fai sentire? Così presto, Clara!» «È doloroso sentirsi così proprio ora», rispose mia madre piagnucolando. «Sì, è doloroso». Egli la trasse a sé, le bisbigliò qualche cosa nell'orecchio e la baciò. Compresi benissimo quando vidi la testa di mia madre chinarsi sulla spalla di lui e il braccio di lei toccargli il collo, compresi benissimo che egli poteva piegar la tenue natura di lei in quella forma che voleva, perfettamente come lo so ora. «Vai da basso, amor mio», disse il signor Marston. «Davide e io verremo giù insieme». «Cara mia», e fece una cera oscura a Peggotty dopo che mia madre se ne fu andata dalla camera e l'ebbe congedata con un cenno e con un sorriso. «Conoscete il nome della vostra padrona?» «È da tanto tempo che la servo, signore», rispose Peggotty. «Dovrei saperlo». «Vero», egli rispose. «Ma m'è parso di udirvi, venendo su, chiamarla con un nome che non è suo. Sappiate che essa ha preso il mio. Volete rammentarvene?» Peggotty mi volse delle occhiate impacciate e con un inchino uscì dalla camera senza rispondere, comprendendo, immagino, che doveva andarsene e non avendo alcuna ragione per rimanere. Quando noi due fummo soli, egli chiuse la porta e, sedendosi e tenendomi ritto innanzi a lui, mi guardò fisso negli occhi. Anche i miei guardavano lui fisso. Mentre ricordo quel nostro stare a faccia, mi sembra di sentire il cuore martellarmi rapido e forte. «Davide!» egli disse, stringendo insieme le labbra e assottigliandole. «Se ho un cavallo o un cane ostinato, che credi che io faccia?» «Non so.» «Lo batto!» Avevo risposto con un fil di voce, ma sentivo ora, nel mio silenzio, che mi mancava il respiro. «Lo faccio staffilare e domare. Io mi dico, debbo soggiogarlo. E se dovesse costargli tutto il sangue che ha, lo soggiogherei. Che hai sulla faccia?» «Mi sono insudiciato», dissi. Egli sapeva, come lo sapevo io, che erano tracce di lacrime. Ma se mi avesse fatto 20 volte la stessa domanda, ogni volta accompagnandola con 20 colpi, credo che il mio cuore infantile sarebbe scoppiato, ma non glielo avrebbe detto. «Così piccolo come sei, tu hai molta intelligenza», egli disse con un grave sorriso che era tutto suo particolare. «E mai capito benissimo, ne son certo. Lavati la faccia e vien giù con me». Mi indicò il lavamano che io avevo paragonato alla signora Gummidge e col capo mi fece cenno di obbedirgli subito. Ne dubitavo poco allora, e ne dubito meno ora, che mi avrebbe picchiato senza la menoma esitazione se non l'avessi fatto. «Mia diletta Clara», egli disse quando ebbi eseguito l'ordine e m'ebbe accompagnato nel salotto, tenendomi sempre la mano sul braccio, «non sarai rattristata mai più, spero. Noi sapremo render migliore questo piccolo capriccioso». «Dio m'è testimone che sarei diventato migliore per tutta la vita. Sarei diventato un altro, forse, se allora fosse stata pronunziata una parola gentile. Una parola di incoraggiamento e di spiegazione, di pietà per la mia ignoranza infantile, di benvenuto a casa, di assicurazione che ero in casa mia, avrebbe potuto rendermi da allora rispettoso verso di lui nell'intimo, invece che ipocritamente all'esterno, e avrebbe potuto farmelo onorare, invece di farmelo odiare. Credo che mia madre fosse dolente di vedermi stare in piedi nella stanza, così sgomento e strano, e che tosto, come mi vide appressarmi timidamente a una sedia, mi seguisse con sguardi anche più dolenti, come se avesse desiderato maggior scioltezza nei miei passi infantili. Ma la parola non fu detta, e il tempo di dirla trascorse. Desinammo soli, tutti e tre. Egli pareva innamoratissimo di mia madre, e temo che questa per me fosse una ragione per amarlo di meno, ed ella di lui, appresi da ciò che dicevano che una sorella maggiore di lui sarebbe venuta a star con loro e che era attesa per quella sera. Non son sicuro se apprendessi allora o in seguito che egli, senza partecipare attivamente al commercio, aveva delle azioni o ritraeva una rendita annuale da un negozio di vino a Londra in relazioni d'affari con la sua famiglia, fin dal tempo del suo proavo, negozio nel quale la sorella doveva avere un interesse pari al suo. Ma io lo registro qui, senz'altro. Dopo desinare, mentre eravamo seduti accanto al fuoco e stavo meditando di rifugiarmi da Peggotty senza avere il coraggio di svignarmela per tema di offendere il padron di casa, una carrozza si fermò al cancello ed egli si mosse per andare a ricevere chi arrivava. Mia madre lo seguì. Io seguivo timidamente lei, quando ella si voltò sulla soglia, al buio, e prendendomi fra le braccia, secondo che era già usa a fare, mi bisbigliò di voler bene al mio nuovo padre ed essergli ubbidiente. Parlava in fretta e con gran segretezza, come se commettesse del male, ma con tenerezza, e allungando la mano di dietro vi tenne la mia, finché arrivammo in giardino al punto dove era lui. Allora lasciò la mia mano e infilò la sua nel braccio di lui. Era arrivata la signorina Marston, che era una donna di fosco aspetto, nera come suo fratello, al quale somigliava molto nel viso e nella voce, e con foltissime sopracciglia che quasi si incontravano sul suo grosso naso, come se, non potendo per i torti fatti al suo sesso portare i baffi, ella cercasse così di compensarsene. Aveva con sé due casse nere, dure, formidabili, con le sue iniziali sul coperchio in duri chiodi di ottone. Quando pagò il cocchiere, trasse il denaro da una dura borsa di acciaio e la teneva in una specie di prigione a sacco che era portata sospesa al braccio con una pesante catena e si chiudeva come una morsa. Fino allora non avevo mai veduto una donna più metallica della signorina Marston. Fu condotta nel salotto con molte dimostrazioni di gioia e colà riconobbe formalmente mia madre come una nuova e cara parente. Allora essa mi guardò e disse: «È questo il tuo ragazzo, cognata?» Mia madre disse di sì. «Generalmente parlando», disse la signorina Marston, «a me non piacciono i ragazzi. Piccino, come stai?» Con questa incoraggiante prolusione risposi che stavo benissimo e che speravo lo stesso di lei, con tono così indifferente che la signorina Marston si sbrigò di me in tre parole: «Non ha educazione». Detto questo con grande secchezza, chiese il favore d'essere accompagnata in camera sua. Da quel momento la camera sua diventò per me un luogo di minaccia e di paura, dove le due casse nere non furono mai viste aperte o socchiuse e dove, giacché io vi feci capolino una o due volte quando ella era uscita, numerose catenelle e chiodi d'acciaio, con i quali la signorina Marston s'abbelliva quando si vestiva in gran pompa, stavano di solito sospesi allo specchio in formidabile assetto. Come mi fu dato di comprendere, ella era venuta sul serio e non aveva alcuna intenzione di andarsene mai. La mattina dopo cominciò ad aiutare mia madre e tutto il giorno non fece che entrare ed uscire dalla guardaroba, mettendo tutto a posto, passando come un uragano sull'antica disposizione degli oggetti. Quasi il primo tratto che mi avvenne di osservare nella signorina Marston fu il suo continuo sospetto che le persone di servizio nascondessero un uomo in qualche ripostiglio o in cantina. Sotto l'influsso di questa convinzione, faceva una spedizione improvvisa in carbonaia nelle ore più disparate e non apriva quasi mai lo sportello di un armadio buio senza chiuderlo di nuovo con la speranza di aver acchiappato l'invasore. Benché nella signorina Marston non vi fosse nulla di aereo, ella nel levarsi presto la mattina era una allodola perfetta. Si alzava e, come io credo a caccia di quell'uomo, prima che nessun altro in casa si muovesse. Peggotty era convinta che dormisse con un occhio solo, ma io non potei confermar la sua opinione, perché, dopo averla udita dir così, mi provai a dormire nello stesso modo e m'avvidi che non era possibile. Fin dalla prima mattina, ella si levò e suonò il campanello al canto del gallo. A mia madre, discesa per la colazione nell'atto di fare il tè, la signorina Marston diede sulla guancia una specie di beccata, che era il suo più felice facsimile d'un bacio, e disse: «Clara, diletta mia, tu sai che son venuta qui per sollevarti, in quanto mi sarà possibile, da tutti i tuoi fastidi. Tu sei troppo graziosa e spensierata». Mia madre arrossì, ma rise, e parve accettar contenta questa definizione. «Per occuparti di cose delle quali posso incaricarmi io. Se tu sarai così buona da darmi le chiavi, mia cara, per l'avvenire mi incaricherò io di tutto». Da quel momento la signorina Marston custodì le chiavi nella sua piccola prigione portatile tutto il giorno e sotto il cuscino tutta la notte, e mia madre non ebbe da far con loro più di quanto avessi da farvi io. Mia madre non tollerò la cessione della sua autorità senza almeno un'ombra di protesta. Una sera che la signorina Marston era stata occupata col fratello a sviluppare certi suoi progetti domestici, che egli pienamente approvava, mia madre a un tratto cominciò a piangere, dicendo che ella, credeva, avrebbe potuto essere consultata. «Clara», disse gravemente il signor Marston, «Clara, tu mi fai stupire». «Oh, tu dici bene che ti faccio stupire, Edoardo», esclamò mia madre, «e parli molto bene di fermezza, ma neanche a te piacerebbe una cosa simile». La fermezza era il gran perno sul quale il signore e la signorina Marston piantavano il loro seggio. Non so come avrei spiegato allora quella loro fermezza se fossi stato chiamato a dire la mia opinione, ma a mio vedere era un sinonimo di tirannia e di un certo umore tristo, arrogante e diabolico che li decorava entrambi. Il suo credo, come direi ora, era questo. Il signor Marston era fermo. Nessuno intorno a lui doveva essere così fermo. Nessun altro intorno poteva essere fermo, perché tutti dovevano piegarsi alla sua fermezza. La signorina Marston era un'eccezione. Poteva essere ferma, ma soltanto per parentela e in un grado inferiore e tributario. Mia madre era un'altra eccezione. Poteva e doveva essere ferma, ma soltanto nel sopportare la loro fermezza e fermamente credere che non vi fosse altra fermezza al mondo. «È doloroso», disse mia madre, «che in casa mia...» «In casa mia?» ripeté il signor Marston. «Clara!» «In casa nostra, voglio dire», balbettò mia madre manifestamente sgomenta. «Spero che tu comprenda ciò che voglio dire, Edoardo. È doloroso che in casa nostra io non possa dire una parola sulle faccende domestiche. Certo, io la dirigevo benissimo prima di sposarci. Posso provarlo», disse mia madre singhiozzando. «Chiedilo a Peggotty se io non la dirigevo benissimo quando non c'era chi me lo impedisse». «Edoardo», disse la signorina Marston, «finiamola. Domani io parto». «Giovanna Marston», disse suo fratello, «taci! Come osi insinuare che non conosca il mio carattere meglio di quanto vuoi darmi a intendere?» «No», continuò la mia povera madre con evidente svantaggio e con molte lacrime, «non voglio che nessuno se ne vada. Sarei veramente infelice se qualcuno se ne dovesse andare. Io non domando molto, non sono irragionevole. Soltanto qualche volta vorrei essere consultata. Io sono gratissima a chi m'aiuta. Soltanto qualche volta vorrei essere consultata per semplice formalità. Un tempo, Edoardo, ti piaceva la mia inesperienza e la mia ingenuità. Lo dicevi tu stesso, ma ora invece ti mostri così severo che sembra che tu mi odi». «Edoardo», ripeté la signorina Marston, «è tempo di finirla. Io domani me ne vado». «Giovanna Marston», tonò il signor Marston, «vuoi star zitta, sì o no? Che ardire è il tuo?» La signorina Marston liberò dalla prigione il suo fazzoletto e se lo tenne innanzi agli occhi. «Clara», egli continuò fissando mia madre, «tu mi sorprendi, tu mi sbalordisci. Sì, io ero soddisfatto al pensiero di sposare una donna semplice e inesperta e di formarle il carattere e di infondere in lei un po' di quella fermezza e di quella decisione delle quali aveva bisogno. Ma quando Giovanna Marston è abbastanza buona da venirmi in aiuto in questo sforzo e di assumere, per amor mio, l'ufficio come di governante, e quando l'ha in compenso dell'ingratitudine... Oh, per carità, Edoardo!» esclamò mia madre. «Non m'accusare di ingratitudine. Io so di non essere ingrata. Nessuno me l'ha detto mai. Ho molti difetti, ma questo no. Oh, no, caro!» «Quando Giovanna Marston è ricompensata, io dico», egli continuò dopo aver aspettato che mia madre tacesse, «con l'ingratitudine, quel mio sentimento si modifica e si raffredda». «No, amor mio, non dir questo», implorò mia madre angosciosamente. «Oh no, Edoardo, non posso sentirti parlare così. Posso essere tutto, ma sono affezionata. So d'essere affezionata. Non lo direi se non fossi certa d'esserlo. Domandalo a Peggotty. Son certa che ti dirà che sono affezionata». «Su di me, Clara», disse il signor Marston, «un semplice sfoggio di debolezza non ha la minima importanza. Tu perdi il fiato». «Per carità, vogliamoci bene», disse mia madre. «Io non potrei sopportare la durezza e la freddezza. Son così angosciata. Io ho moltissimi difetti, lo so, e tu sei molto buono, Edoardo, con la tua forza di spirito, per cercare di correggermeli. Giovanna, io non ho nulla da osservare. Sarei disperata se tu pensassi di andartene». Mia madre era troppo spossata per poter continuare. «Giovanna Marston», disse il signor Marston a sua sorella, «non è nelle nostre consuetudini, credo, scambiarci amare parole. Non per colpa mia è avvenuto stasera questo straordinario incidente, neppure per colpa tua. Vi sei stata trascinata da un'altra persona. Cerchiamo di dimenticarlo. E siccome questa», egli aggiunse dopo queste magnanime parole, «non è una scena per il ragazzo, Davide, va a letto». Per le lacrime che mi velavano gli occhi, potei appena trovar la porta. Ero afflitto dall'angoscia di mia madre, ma uscii a tentoni e a tentoni salii fino alla mia camera buia senza neanche aver l'animo di dir buonasera a Peggotty e di farmi dare una candela. Quando ella venne a cercarmi qualche ora dopo e mi svegliò, mi disse che mia madre era andata a letto piangendo e che il signore e la signorina Marston erano rimasti soli nel salotto. Discendendo la mattina più presto del solito, mi fermai fuori della porta del salotto, sentendo la voce di mia madre. Essa supplicava solennemente e umilmente il perdono della signorina Marston, che glielo accordò, e allora avvenne una perfetta riconciliazione. D'allora non seppi mai che mia madre desse il suo parere in qualche cosa senza prima appellarsi al signor Marston o senza prima accertarsi con qualche infallibile mezzo dell'opinione della signorina Marston. E non vidi mai la signorina Marston, quando era di cattivo umore, sua infermità usuale, muovere la mano verso il sacco come in procinto di estrarne le chiavi e rassegnarle a mia madre, senza veder mia madre terribilmente sgomenta. Il color fosco che era nel sangue dei Marston oscurava la religione dei Marston, che era collerica e austera. Ho pensato poi che quella caratteristica fosse una conseguenza necessaria della fermezza del signor Marston, la quale non gli permetteva di lasciar sfuggire nessuno alle pene più rigorose che si potessero con qualunque pretesto applicare. Comunque ricordo benissimo le terribili mutrie con le quali si usava ad andare in chiesa e l'aria mutata del luogo. Arriva la domenica temuta e io m'avvio al vecchio banco prima degli altri, come un prigioniero ben custodito condotto al servizio religioso per i condannati. Ecco la signorina Marston, in una gonna di velluto nero che sembra tagliata in un drappo mortuario, immediatamente appresso. Poi mia madre, poi il marito. Non v'è più Peggotty, come una volta. Ecco la signorina Marston che biascica le risposte al servizio religioso e rafforza le tremende parole con crudele compiacenza. Ecco, gira gli occhi neri intorno e intorno quando dice «Miserabili peccatori», come se stesse facendo l'appello di tutti i fedeli. Ecco che a volte sorprendo qualche occhiata di mia madre, la quale muove timidamente le labbra fra i suoi due custodi, che le fanno un mormorio nelle orecchie da un lato e l'altro, come il brontolio d'un tuono lontano. Ecco, con subitaneo timore mi domando se è mai probabile che il nostro vecchio pastore possa aver torto e il signore e la signorina Marston ragione, e se tutti gli angeli del cielo possano essere angeli distruttori. Ecco che se muovo un dito o allento un muscolo della faccia, mi sento nelle costole, che ne dolorano, il libro di preghiere della signorina Marston. Sì, ecco ancora, durante il nostro ritorno a casa, noto alcuni vicini che guardano me e mia madre e si bisbigliano qualche cosa. Mentre i tre passano a braccetto e io rimango un po' indietro, solo, ecco che seguo qualcuno di quegli sguardi, e mi domando se realmente il passo di mia madre sia così leggero come a me sembra, e se realmente la gaiezza della sua bellezza sia quasi svanita. Ecco, mi domando se qualcuno dei vicini ricordi, come ricordo io, che noi solevamo tornare a casa insieme, mia madre e io, e in tutta l'uggiosa e oscura giornata non faccio che domandarmi la stessa cosa. S'era parlato qualche volta di mandarmi in convitto. Il signore e la signorina Marston avevano avviato il discorso e mia madre aveva naturalmente fatto buon viso alla proposta. Nulla però era stato ancora stabilito. Mi sarà dato di dimenticar mai quelle lezioni? Erano presiedute nominalmente da mia madre, ma in realtà dal signor Marston e dalla sorella, che non mancavano mai e coglievano il destro per impartire a mia madre molte lezioni di quella sciagurata fermezza che era il tormento delle nostre due vite. Credo che fossi trattenuto a casa a bella posta. Avevo imparato abbastanza facilmente e con abbastanza buona volontà quando avevo vissuto solo con mia madre. Ho ancora un vago ricordo del tempo in cui apprendevo l'alfabeto sulle sue ginocchia. Anche ora, se veggo le lettere grasse e nere del sillabario, la straordinaria novità delle loro forme e la fisionomia facile e quasi gioviale dell'O, del Q e dell'S, mi par di rivederle sotto lo stesso aspetto d'una volta e non mi destano alcun sentimento di disgusto o di riluttanza. Anzi, mi sembra di aver camminato su un sentiero di fiori fino al libro dei coccodrilli ed esser stato allietato per tutto il viaggio dalla gentilezza della voce e delle maniere di mia madre. Ma le lezioni solenni che seguirono a quelle prime le rammento come un colpo mortale assestato alla mia pace e come un grave quotidiano tormento e un'angoscia. Erano lunghissime, numerosissime, difficilissime, alcune assolutamente inintelligibili, e tali da sconvolgermi interamente, come credo sconvolgessero la mia povera madre. Che io ricordi come m'erano impartite, rievocando una di quelle mattine. Mi presento nel salotto dopo la colazione coi libri, un quaderno d'esercizi e una lavagnetta. Mia madre m'attende allo scrittoio, ma non con la stessa aria del signor Marston seduto nella poltrona accanto alla finestra, benché finga di leggere un libro, o della signorina Marston seduta accanto a mia madre e occupata a infilzare delle perline d'acciaio. La semplice vista di quei due ha tale potere su di me che comincio a sentire le parole che con infinita fatica mi son cacciate in testa dileguar tutte e andarsene non so dove. Anzi, dove mai vanno a nascondersi? Metto un primo libro nelle mani di mia madre. Forse è una grammatica, forse una storia o una geografia. Do un ultimo disperato sguardo alle pagine mentre glielo consegno e comincio con quella rinfrescatina ad alta voce e a passo di corsa. Ecco che salto una parola. Il signor Marston leva gli sguardi. Salto un'altra parola. La signorina Marston leva gli sguardi. Mi faccio rosso. Inciampo su una mezza dozzina di parole e mi fermo. Credo che mia madre, se ne avesse il coraggio, mi farebbe vedere nel libro, ma non ne ha il coraggio. E dolcemente mi dice: Oh, Davy, Davy. Senti, Clara, dice il signor Marston, fermezza col ragazzo. Non dire: Oh, Davy, Davy. È una puerilità. O sa la lezione o non la sa.
Non la sa.
Si intromette terribilmente la signorina Marston. Veramente temo che non la sappia, dice mia madre. Allora vedi, Clara, risponde la signorina Marston, dovresti ridargli il libro e fargliela imparare. Sì, certo, dice mia madre. È quello che voglio fare, mia cara Giovanna. Ora devi, prova un'altra volta e non essere stupido. Obbedisco alla prima clausola dell'ingiunzione col provarmici ancora. Ma non ho lo stesso successo con la seconda, perché son molto stupido. Inciampo prima di arrivare al luogo di prima, in un punto dove prima ero passato liscio, e mi fermo a pensare. Ma non mi riesce di pensare alla lezione. Penso al numero delle braccia di tulle intorno al cappello della signorina Marston, al prezzo della veste da camera del signor Marston o a qualche altro simile ridicolo problema che non mi riguarda affatto e col quale non ho voglia d'aver nulla a che fare. Il signor Marston fa un moto di impazienza che da lungo tempo ho atteso. La signorina Marston lo ripete. Mia madre volge loro una timida occhiata, chiude il libro e me lo calcola come un arretrato da soddisfare quando avrò finito gli altri compiti. V'è in breve un mucchio di simili arretrati che si gonfia come palla di neve su una china. Più grande si fa il mucchio e più io divento stupido. Il caso è così disperato e io m'avvoltolo in un così vasto pantano di stupidità che rinunzio a ogni idea di uscirne e m'abbandono al mio fato. La maniera disperata con cui ci guardiamo io e mia madre, quando dico uno scerpellone, è uno spettacolo veramente melanconico. Ma il maggiore effetto di queste lamentevoli lezioni si ha quando mia madre, credendo che nessuno la osservi, tenta col movimento delle labbra di darmi l'imbeccata. In quell'istante, la signorina Marston, che per null'altro è rimasta così a lungo in agguato, dice in tono di solenne avvertimento: Clara! Mia madre dà un balzo, arrossisce e sorride debolmente. Il signor Marston si leva dalla poltrona, piglia il libro, me lo scaglia contro o mi tira le orecchie, mi afferra per le spalle e mi caccia fuori della stanza. Anche quando la lezione è finita, non è ancora arrivato il peggio, nella forma d'una formidabile moltiplicazione inventata a bella posta per me e a me oralmente presentata dal signor Marston. Moltiplicazione che comincia: Se vado in una bottega di formaggio e compro 5.000 formaggi di Gloucester a 45 centesimi l'uno, quanto devo pagare in tutto? E che ha il potere di dilettare immensamente la signorina Marston. Mi immergo in questi formaggi senza alcun risultato o lume di sorta fino all'ora del desinare. Quando, diventato quasi un mulatto per la trasfusione nei pori della mia pelle di tutto il sudicio della lavagna, ricevo una fetta di pane che m'assista nella lotta coi formaggi e son considerato in disgrazia per il resto della serata. A tanta distanza di tempo mi sembra che i miei disgraziati studi seguissero in generale questo metodo. Avrei potuto cavarmela bene se non ci fossero stati Marston. Ma il potere dei Marston su di me era come il fascino di due serpenti sopra un misero uccellino. Anche quando io mi portavo benino la mattina, non conseguivo, se se ne toglie il desinare, molto, perché la signorina Marston non poteva vedermi un momento con le mani in mano, e se imprudentemente mi facevo sorprendere da lei senza far nulla, ella richiamava l'attenzione del fratello su di me col dire: «Clara, non v'è nulla di meglio del lavoro, dà un esercizio al tuo ragazzo», cosa che mi faceva di volta in volta legare a un nuovo compito, subito dopo che avevo finito il precedente. Quanto a qualche distrazione con altri fanciulli della mia stessa età, non c'era quasi da pensarci. La buia teologia dei Marston riteneva tutti i fanciulli come uno sciame di piccole vipere, benché una volta un fanciullo fosse tratto in mezzo ai discepoli, e credeva che si contaminassero l'un l'altro. Il naturale risultato di questo trattamento, continuato credo per 6 o 7 mesi, doveva essere quello di farmi tristo, ottuso e ostinato, anche perché quotidianamente comprendevo di essere sempre più separato e allontanato da mia madre. E mi sarei quasi istupidito se non fossi stato soccorso da una circostanza fortunata. Fu questa. Mio padre aveva lasciato una piccola collezione di libri in uno stanzino attiguo al mio, che nessuno mai visitava. Da quel benedetto ripostiglio uscì a tenermi compagnia una gloriosa schiera. Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tony Jones, il vicario di Wakefield, Don Chisciotte, Gil Blas e Robinson Crusoe. Essi tennero vive la mia fantasia e la mia speranza in qualche cosa oltre quel luogo e quel tempo. Essi e le mille e una notte e i racconti dei geni. E non mi fecero male, perché se in qualcuno di essi c'era del male, non era per me, non lo capivo. Mi meraviglio ora come trovassi il tempo, in mezzo ai miei sforzi e ai miei scerpelloni su oggetti più gravi, di leggere quei libri. E mi sembra strano che riuscissi a consolarmi dei miei piccoli dolori, che erano grandi dolori per me, con l'incarnare, come facevo, i miei personaggi preferiti, e col mettere, come facevo inoltre, il signore e la signorina Marston in tutti i cattivi. Fui Tom Jones una settimana. Impersonai la mia idea di Roderick Random per un mese di fila, credo. Derivai un piacere indicibile da alcuni volumi di viaggi, ho dimenticato quali fossero ora, che erano su quegli scaffali, e ricordo di essere andato in giro per giorni e giorni, nel piano che abitavo, armato con una vecchia forma di gambale come la perfetta incarnazione del capitano tal di tale della Marina Reale inglese, in pericolo d'essere assediato dai selvaggi e risoluto di vendere la sua vita a caro prezzo. Benché schiaffeggiato con la grammatica latina, il capitano non perdeva la propria dignità. Io la perdevo, ma il capitano era un capitano e un eroe, nonostante tutte le grammatiche e tutte le lingue del mondo, vive o morte. Questo era l'unico e costante mio conforto. Ripensandoci, riveggo ancora una bella sera estiva e i ragazzi che si rincorrono nel cimitero, mentre io, seduto sul letto, sono intento a leggere avidamente. Ogni granaio e ogni fienile del vicinato, ogni pietra della chiesa e ogni zolla del cimitero avevano nel mio spirito qualche loro particolare lineamento che li associava a quei libri, come i luoghi da essi celebrati. Vidi Tom Pipes arrampicarsi sul campanile. Vidi Strap, col sacco sulle spalle, sostare innanzi al cancello per riposarsi. E so che il commodoro Trunnion presiedeva quel suo famoso circolo col signor Pickle nella sala della birreria del nostro villaggio. Il lettore ora comprende, come comprendo io, che cosa fossi quando giunsi al punto che ora sto per narrare. Una mattina, quando mi presentai nel salotto coi miei libri, trovai mia madre in atteggiamento fermo e il signor Marston occupato a legare qualche cosa intorno alla punta d'una bacchetta. Una bacchetta leggera e flessibile che cessò di legare quando entrai e soppesò e agitò in aria. «Ti dico, Clara», disse il signor Marston, «anch'io fui spesso bastonato». «Sicuro, è vero», disse la signorina Marston. «Certo, mia cara Giovanna», balbettò mia madre con timidezza. «Ma credi che facesse bene a Edoardo?» «Credi che a Edoardo facesse male, Clara?» chiese gravemente il signor Marston. «Questo è il punto», disse sua sorella. A questo mia madre rispose: «Certo, mia cara Giovanna», e non disse altro. Una certa apprensione mi avvertì che in quel dialogo io fossi personalmente interessato e cercai lo sguardo del signor Marston che si fissava nel mio. «Ora, Davide», egli disse e li vidi mentre parlava quell'ombra di strabismo, «oggi devi stare molto più attento del solito». Soppesò di nuovo la bacchetta e di nuovo la scosse e dopo questi preparativi se la mise accanto con uno sguardo abbastanza espressivo e prese in mano il libro. Tutto questo, come principio, servì mirabilmente a rinfrescare la mia scioltezza di spirito. Vidi le parole della mia lezione svanire, non a una o riga per riga, ma a interi paragrafi. Tentai di fermarli. Ma sembrava, se così mi posso esprimere, che avessero calzato un paio di pattini e s'allontanassero con una scorrevolezza irrefrenabile. Avevamo cominciato male e continuammo peggio. Ero arrivato piuttosto con l'idea di segnalarmi, credendo d'essere molto ben preparato, ma mi ero grossolanamente ingannato. Un libro dietro l'altro aggiunse qualche cosa alla mora degli arretrati, mentre la signorina Marston fermamente vegliava. E quando arrivammo finalmente ai 5.000 formaggi, mutati in bacchette per quel giorno, rammento, mia madre scoppiò a piangere. «Clara!» disse la signorina Marston col suo tono d'ammonimento. «Credo di non sentirmi bene, mia cara Giovanna», disse mia madre. Vidi lui strizzar solennemente l'occhio verso la sorella, levandosi e dicendo, nell'atto di dar mano alla bacchetta, «Ebbene, Giovanna, ci è difficile sperare che Clara sopporti, con perfetta fermezza, la pena e il tormento che Davide oggi le ha inflitti. Questo sarebbe da stoico. Clara si è grandemente corroborata e migliorata, ma non potremmo sperar tanto da lei». «Davide, vieni di sopra con me!» Mentre egli mi conduceva alla porta, mia madre ci corse appresso. La signorina Marston disse, «Clara, sei veramente una sciocca!» e si interpose. Vidi allora mia madre tapparsi le orecchie e la sentii piangere. Egli mi conduceva in camera mia, piano e solenne. Son sicuro che godeva di quella parata di giustizia esecutiva. E quando vi arrivammo, immediatamente mi strinse la testa sotto un braccio. «Signor Marston!» gli gridai. «Non mi stringete! Per carità, non mi battete! Mi sono sforzato di imparare la lezione, ma non mi riesce di ripeterla quando siete presente, voi e la signorina Marston. Davvero non mi riesce!» «Bene, non ti riesce!» egli disse. «Proverai con questa!» Mi teneva la testa stretta come in una morsa, ma mi divincolai in qualche modo e lo arrestai per un istante, supplicandolo di non battermi. Soltanto per un istante lo arrestai, perché il momento dopo egli mi batteva con gran vigore e nello stesso momento gli acchiappavo nella bocca, fra i denti, la mano con cui mi teneva, dandole un morso. Sento allegarmi i denti al ricordo. Egli allora mi batté come se avesse voluto battermi a morte. In tutto lo strepito che noi facevamo, udii il rumore d'una corsa sulle scale e piangere. Sentii mia madre piangere e Peggoty. Poi egli se ne andò e la porta fu chiusa dal di fuori. E io, ardente e febbrile, e lacero, e tristo e miserabilmente rabbioso, ero disteso sul pavimento. Quando m'acchetai, mi parve ricordo che in tutta la casa regnasse una strana calma. Ricordo benissimo come mi sentii malvagio quando il bruciore e la collera cominciarono a raffreddarsi. Stetti a lungo in ascolto, ma non sentii nulla. Mi levai su e mi vidi nello specchio con la faccia così gonfia, rossa e brutta che quasi feci paura a me stesso. I colpi erano stati duri e dolorosi e mi facevano di nuovo piangere a ogni movimento, ma non erano nulla in confronto della coscienza della mia colpa che mi gravava sul petto come se fossi stato, oso dire, il più feroce delinquente. S'era cominciato a far scuro e avevo chiuso la finestra. Ero stato la maggior parte del tempo allungato con la testa sul davanzale, a volta piangendo, sonnecchiando, guardando distrattamente fuori, quando fu girata la chiave ed entrò la signorina Marston con un po' di pane e di carne e del latte. Mise tutto sul tavolino senza far motto, fissandomi intanto con fermezza esemplare, e si ritirò chiudendo di nuovo la porta. Per parecchio tempo, dopo che era già buio, me ne stetti così, domandandomi se sarebbe venuto qualche altro. Quando la cosa non mi sembrò più probabile per quella sera, mi spogliai e mi misi a letto. E coricato, cominciai a domandarmi atterrito che ne sarebbe stato di me. Quello che avevo commesso non era reato. Sarei stato dichiarato in arresto e mandato in prigione. Non correvo rischio d'essere impiccato. Non dimenticherò mai il mio risveglio la mattina. La sensazione di gioia e di freschezza che provai nel primo momento e poi la depressione e l'oppressione che mi diede il triste e crudele ricordo. La signorina Marston ricomparve prima che io mi levassi. Mi disse, in non più numerose parole del necessario, che ero libero di passeggiare nel giardino per mezz'ora e non più. Si ritirò lasciando la porta aperta perché potessi approfittare della concessione. Uscii allora, e così ogni mattina del periodo della mia prigionia, che durò 5 giorni. Se avessi potuto vedere mia madre sola, mi sarei buttato in ginocchio a domandarle perdono, ma in tutto quel tempo, tranne la signorina Marston, non vidi nessuno, salvo che alle preghiere della sera nel salotto, dove arrivavo, scortato dalla signorina Marston, dopo che tutti gli altri avevano preso il loro posto, e dove venivo lasciato solo accanto alla porta, come un piccolo bandito. Ero quindi solennemente ricondotto dalla mia carceriera, prima che gli altri si scomponessero dal loro devoto atteggiamento. Notai soltanto che mia madre se ne stava più che poteva lontana da me e aveva il viso da un'altra parte, di modo che non la vedevo mai, e che la mano del signor Marston era legata da una gran fascia di tela. Nessuno può figurarsi la lunghezza di quei 5 giorni, che nel mio ricordo occupano il posto di un lustro. Mi veggo ancora intento a cogliere i rumori di tutte le vicende domestiche, il suono dei campanelli, il chiudersi e l'aprirsi delle porte, il mormorio delle voci, i passi sulle scale, le risate, i fischi o i canti di fuori, che mi parevano non so quanto tristi nella mia disgrazia e nella mia solitudine. Osservavo l'incerto passo delle ore, specialmente di notte, quando mi svegliavo credendo che fosse giorno, e m'accorgevo che la famiglia non era ancora andata a letto e che la notte doveva ancora trascorrere in tutta la sua lunghezza. I sogni e gli incubi più tristi mi turbavano il sonno. La mattina, a mezzogiorno, la sera, guardavo dal fondo della camera, vergognoso di mostrarmi alla finestra per non far sapere che ero prigioniero, i ragazzi che si rincorrevano nel cimitero. Mi meravigliavo di non sentir più il suono della mia voce. Talvolta, all'ora del pasto, riacquistavo un po' d'allegria che poi subito si dileguava. Quindi assistevo all'inizio d'una pioggia la sera, tra un fresco odore di terra. La pioggia cadeva sempre più rapida fra me e la chiesa, sinché essa e il raccoglimento della notte parevano estinguersi nella tenebra, nella paura e nel rimorso. Tutto questo è stampato così vividamente e nitidamente nella mia memoria che invece di pochi giorni ho l'impressione che quella vita durasse per anni. L'ultima sera della mia reclusione fui svegliato udendo bisbigliare il mio nome. Balzai sul letto e sporsi le braccia nel buio, dicendo «Sei tu, Peggotty?» Non ebbi una risposta immediata, ma subito udii di nuovo chiamarmi, in tono così tremendo e misterioso che mi sarei chissà come impaurito se non avessi pensato che la voce veniva certo per il buco della serratura. Andai a tentoni alla porta e, appressando le labbra al buco, bisbigliai «Sei tu, cara Peggotty?» «Sì, mio caro Davy», essa rispose. «Sii silenzioso come un topolino, se no la gatta ci sentirà». Compresi che la gatta era la signorina Marston e che si trattava d'un caso estremamente delicato, perché la camera di costei era vicinissima alla mia. «Come sta la mamma, cara Peggotty? È molto in collera con me?» Udì Peggotty piangere dolcemente dall'altro lato del buco, mentre io tacevo lo stesso dal lato mio, prima che mi rispondesse. «No, non molto». «Che faranno di me, mia cara Peggotty? Lo sai?» «In convitto, vicino a Londra», fu la risposta di Peggotty. Fui costretto a fargliela ripetere, perché avendomi parlato contro la gola, io avevo dimenticato di togliere la bocca e applicar l'orecchio al buco. Le sue parole mi avevano solleticato molto, ma non le avevo udite. «Quando, Peggotty?» «Domani». «Perciò la signorina Marston ha tolto i vestiti e la biancheria dai miei cassetti?» Cosa che essa aveva fatto, ma che io ho dimenticato di ricordare. «Sì», disse Peggotty, «nella mattinata». Poi Peggotty adattò la bocca al buco della serratura e pronunziò le seguenti parole con un sentimento e una serietà ignoti forse fino allora, non mi perito d'asserire, a un buco di serratura usato come mezzo di comunicazione. scagliandovi ogni piccola frase con uno scoppio particolare. «Caro Devi, se non ho potuto comunicar con te, in questi giorni, come era mio solito, non è stato perché non ti volessi bene. Ti volevo e ti voglio bene anche di più, mio caro tesoro. È perché ho creduto che fosse meglio per te e anche per un'altra persona. Devi, diletto mio, mi senti? Mi puoi capire?»
«Sì, Peggotty», singhiozzai.
«Tesoro», disse Peggotty con infinita compassione, «ecco che ti voglio dire. Tu non devi dimenticarmi mai, perché io non ti dimenticherò mai. Starò tanto attenta a te e tua madre non la lascerò. Può venire il giorno quando sarà contenta di poggiar la sua povera testa di nuovo sul braccio della sua vecchia, brutta e stupida Peggotty. E io ti scriverò, tesoro, benché io non sia istruita, e ti...
Peggotty, non potendo baciar me, si mise a baciare il buco della serratura.
«Grazie, cara Peggotty», dissi. «Oh, grazie, grazie! Vuoi promettermi una cosa, Peggotty? Vuoi scrivere e dire a tuo fratello e all'Emilietta e alla signora Gummidge e a Cam che io non sono cattivo come potrebbero immaginare e che mando loro i più affettuosi saluti, specialmente all'Emilietta? Lo farai, Peggotty?»
La brava donna me lo promise ed entrambi baciammo il buco della serratura con maggiore effusione. Io ricordo lo carezzai con la mano come se fosse l'onesto volto di lei e ci separammo. Da quella sera mi nacque in petto un sentimento per Peggotty che non saprei esattamente definire. Essa non sostituì mia madre, nessuno poteva farlo, ma entrò nella lacuna del cuor mio che si chiuse su di lei e sentii per lei qualche cosa che non ho mai sentito per nessun altro essere umano. Era anche una specie di affetto comico, eppure se ella fosse morta non so che cosa avrei fatto o come mi sarei comportato nella tragedia che quel caso avrebbe per me rappresentato. La mattina appresso apparve come al solito la signorina Marston e mi disse che dovevo andare in convitto, cosa non nuova per me, come essa ignorava. Mi informò inoltre che quando mi fossi vestito dovevo andar giù nel salotto a colazione. Trovai colà mia madre, molto pallida e con gli occhi rossi. Corsi a gettarmi nelle sue braccia chiedendole perdono dal profondo della mia anima sofferente.
«Oh, Devi», mi disse, «hai potuto far male a una persona alla quale io voglio bene. Cerca d'esser migliore, ti raccomando d'esser migliore. Io ti perdono, ma sono così rattristata, Devi, che tu porti in cuore tali malvagi istinti». L'avevano persuasa che io ero cattivo ed ella ne era più addolorata che della mia partenza. Ne fui molto amareggiato. Tentai di far colazione, ma le lacrime mi cadevano sul pane e mi sgocciolavano nel tè. Vedevo mia madre guardarmi di tanto in tanto e poi dare un'occhiata alla vigile signorina Marston e poi abbassare gli sguardi o volgerli lontano.
«Il baule del signorino Copperfield è là», disse la signorina Marston quando s'udì un rumor di ruote al cancello. Cercai Peggotty, ma non c'era. Neppure il signor Marston apparve. Alla porta c'era il vetturale che m'aveva condotto a Yarmouth. Il baule fu portato fino al carro e sollevato.
«Clara», disse la signorina Marston in tono di avvertimento.
«Eccomi, mia cara Giovanna», rispose mia madre. «Addio, Devi. Tu ora parti per il tuo bene. Addio, figlio mio. Ritornerai a casa nelle vacanze e sarai un ragazzo migliore».
«Clara»,
ripeté la signorina Marston. «Certo, mia cara Giovanna», rispose mia madre, che mi teneva. «Io ti perdono, figlio caro. Dio ti benedica».
«Clara»,
ripeté la signorina Marston. La signorina Marston fu tanto buona da condurmi fino al carro e da dirmi per strada che ella sperava che mi sarei pentito prima di fare una cattiva fine. E allora salii sul carro e il cavallo pigramente si mosse.